UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ciao, bentornati tutti e tutte alla Radio in Italiano, in versione originale italiano, con Stefania Pastore.
Buongiorno.
E chi vi parla? Pier Vives. E ci collegheremo subito con Valeriano Venneri, bentornato. Oggi parleremo di cosa? Sugli Guinness dei primati italiani.
Sì, ogni volta pensiamo qualcosa per intrattenervi. E a Piera, a me è venuto in mente appunto di parlare oggi del Guinness dei primati, perché l'8 di novembre è stata la giornata mondiale, giusto? Ho detto bene la data, Piera?
Benissimo, vero? Diciamo 2 settimane fa. Va bene, oggi martedì 23 novembre 2021.
Mamma, come passa il tempo! Siamo già a fine novembre, ragazzi. Fra poco è già Natale, arriva il panettone.
Il panettone, ne possiamo parlare anche oggi, perché dobbiamo parlare rigorosamente sui record, sì. Made in Italy.
Sì. Allora, volevamo prima fare un po' di storia del Guinness dei primati, che è bensì dal 1955 che raccoglie tutti i primati del mondo, sia quelli naturali che quelli umani, c'è un po' di tutto, sia da quello che appunto la natura fa di spontanea volontà e quello che invece noi umani ci impegniamo per avere qualche record. E l'idea venne all'amministratore delegato delle birrerie Guinness, per quello che si chiama Guinness, anche se poi adesso comunque sono separati, è rimasto il nome, ma non hanno più nessun collegamento le birre con questo premio. Ed è nato tutto appunto per una discussione. Non so se Pier hai letto un po' com'era la storia. La storia era che questo qua, appunto, il direttore, l'amministratore delegato della Guinness con alcuni amici erano a caccia, stavano facendo una battuta di caccia nel 1951 e osservando, ascoltate, questi uccelli che si chiamano pivieri dorati, iniziò un po' una discussione per sapere qual era l'uccello più veloce d'Europa, perché c'era chi sosteneva che era quest'uccello, altri che sostenevano che fosse un altro. Allora è venuta un po' la curiosità di questo, no? Perché dicevano: ma sicuramente in tanti campi tante persone hanno sempre un po' questa discussione, qual è il più veloce, qual è il più grande, insomma. Per cui, per levare da questi dubbi le persone, hanno deciso di creare questo libro, ed è appunto dal 1955 che viene pubblicato tutti gli anni. Quest'anno, vabbè, che poi nel 2001 esce quello che viene già chiamato del 2022. Quest'anno è soprattutto focalizzato sul tema attuale, importante, che se ne parla sempre, per cui sull'ambiente e sull'ecologia. Per cui, se siete interessati e volete acquistare questo libro, dare un occhio su internet, trattano soprattutto di cose riguardanti l'ambiente. Va bene, e la cosa che ha questo libro che parla dei record è un record. Cioè, questo libro infatti è il libro praticamente più venduto al mondo, soggetto a copyright, il libro con soggetto a copyright più venduto al mondo. Se si parla in assoluto di tutti i libri, è il terzo, dopo quale? Dopo la Bibbia, dopo il Corano. Per cui ha comunque un record questo libro.
È lo stesso libro, veramente. E sai cosa mi sono chiesto? Mi sono fatto una domandina. Guarda, mi dicevo, e come si fa ad entrare nel Guinness dei primati? Perché mi sono detto...
Ma ti stai allenando per qualcosa?
Non lo so, che ne so, ma dai, almeno...
Ci puoi provare, anche perché vale qualsiasi cosa. Non so se tu hai letto, ma ti puoi diventare, avere un record sulla cosa più disparata in assoluto, che a nessuno sarebbe mai venuto in mente.
Lo so che siamo abbastanza spiritosi, dunque guarda che forse troviamo qualcosa. Ci pensiamo... Figuratevi voi, ascoltatori, ascoltatrice,
sì.
Se vedete che anche noi Vabbè, come dicevo, come si fa ad entrare nel Guinness dei primati? Prima di tutto dobbiamo contattare la Guinness World Records e per farlo ci dobbiamo mettere in contatto con loro all'indirizzo www.guinnessworldrecords.com e basta cliccare su Batti un record in versione italiana perché si ritrova in tante lingue e seguire le istruzioni a video perché c'è un video dove tutto è spiegato veramente simpaticissimo e mi raccomando di guardarlo perché ridevo perché così una cosa così seria questo dei primati e mi sono detto wow figurati E come dicevamo, questa giornata celebra i primati mondiali nelle più disparate discipline, dunque rigorosamente certificati dell'associazione Guinness World Records, che ogni anno vaglia circa 50.000 richieste, accettandone 6.000, secondo ho potuto sapere, tantissime. E, da finora 174 paesi dal mondo. E come possiamo immaginare, tra questi record, tra i più noti, vediamo spesso l'Italia protagonista tra tanti argomenti, ovvio per esempio all'insegna della buona cucina.
Tra l'altro non so se hai visto, se l'hai letto anche tu, perché fino a non molto tempo fa la persona che più record deteneva era un americano. Di recente, non so se l'ultimo anno, gli ultimi due anni, è un italiano che si chiama Silvio Sabba.
Non sapevo.
Sì, e ha il record di avere più record.
Già ho tutto un record.
Sì, esattamente. E ne ha 228.
Oh, caspita.
Ovviamente io li ho visti, alcuni sono, una capacità, una prestazione fisica notevole. Altri fanno anche ridere, tipo... il record di, in quanti secondi sei riuscito a infilare 16 mutande, per dire.
Che bravo.
Quello è un record. No, poi ne ha alcune più sofisticate. Okay. Prestazione fisica, il ragazzo ne ha veramente tante. O in pochi secondi mettere nel frigorifero 24 lattine di... Cioè, veramente, i record possono essere di qualsiasi cosa.
Nessuno ci aveva pensato.
No, nessuno ci aveva pensato.
Quella delle mutandine è particolare.
Però ascolta, tu ridi, però intanto il signore, sia di quello che sia, ha 228 record.
Ok, noi questo record non lo avremo. Perché lui ci guadagnerà sempre. Ma dobbiamo pensare a qualcosa, anche noi.
Sì, dai, facciamoci.
Per l'anno 2022, vediamo se anche noi ci siamo. Allora, se ti va, iniziamo a raccontare...
Qualche record.
Qualche record italiano, sulla cucina, l'architettura, l'arte, lo sport. Tanti argomenti. Va bene, io se vuoi inizio con uno che a me è sembrato molto, molto particolare e mi è piaciuto molto, mi ha fatto... ho la voglia di andarci. Senti,
dimmi.
Si potrebbe chiamare Solo per due, molto romantico.
Allora mi inviti, per favore.
E ti invito perché ci dobbiamo andare in due, dunque da solo non si va. È un posto, un posto dove si mangia, ma solo in due, figurati. Sì. Cioè, nei pressi di Rieti, Accone, per l'esattezza, troviamo Solo per due, ovvero il ristorante più piccolo d'Italia. Un altro dei record italiani più gustosi, perché possiamo immaginare che anche con la pizza c'è qualcosa, col tiramisù.
Di tutto, veramente. Ragazzi, ho trovato veramente di tutto, di cose, per esempio, uno che mi è piaciuta, perché non me la posso neanche immaginare, la zucca più grande al mondo. 1226 chili, cioè non te la puoi immaginare una zucca così, quella. Poi ovviamente c'è la focaccia più lunga, che non poteva non essere italiana, 169 metri. La mille foglie più grande,
anche.
670 e non so quanti chili. E poi, questo bisogna vedere, magari ad alcuni potrebbe interessare questo, il gin tonic più grande, 100 litri.
100 litri di gin tonic,
cioè è una piscina. Una piscina. Nuoti dentro il gin tonic praticamente.
Ci tuffiamo all'interno di un gin tonic.
Poi ce ne sono alcuni, per esempio, il tiramisù più lungo al mondo, che è milanese, è stato fatto nel marzo del 2019, questo è abbastanza di recente, sì. L'hanno preparato 30 pasticceri, cioè ci sono dati da fare in tanti, con 50.000 savoiardi. Savoiardi sono proprio i biscotti tipici, biscotti, per fare quello
del tiramisù.
Non lo so quante uova, non ho letto, però mi immagino che ci saranno tantissimi di uova. E poi vabbè, uno che ovviamente non poteva mancare, giustamente, a Napoli è la pizza più lunga, che sono quasi 1856 metri di pizza. E qua sì che ho trovato gli ingredienti che sono stati necessari. Pensate, 200 kg di farina.
Wow.
Poi un sacco anche di chili, tipo 200 chili o anche di più. No, ho detto 200, ho sbagliato, 2000 chili di farina. Anche di fior di latte, 200 litri di olio di oliva, 1600 chili di salsa di pomodoro. Cioè gli ingredienti sono stati parecchi. E poi ce n'è uno anche molto simpatico, questo volevo che lo raccontassi tu, se lo sapevi tu, anche il panettone più grande.
Risale
al 2018. Questo
è ancora a Milano, diciamo, perché Milano è stato
panettone a Milano, sì.
Va bene, ho letto, l'ho cercato, veramente un diametro di 115 centimetri e un metro e mezzo di altezza.
Sì.
Per realizzarlo ci sono volute oltre 100 ore di lavorazione, sì. Dunque qualcosa anche di particolarmente gustoso.
Sì.
Io avrei fatto una bellissima fotografia, mi piace
questo
panettone, il mondo di Gulliver.
Sì. Ho letto che ci sono voluti 20 kg di uvetta. Sai che il panettone all'uvetta sultanino, 20 kg. Vabbè,
un panettone mostruoso, se lo possiamo dire, paura.
Sì. Per cui sì, per quanto riguarda la gastronomia si sono impegnati, ci sono diversi, ne abbiamo detti solo alcuni, perché ce ne sono altri anche di questo. Questo per quanto riguarda, diciamo, la cucina. E poi per passare a un altro argomento, per esempio io ne ho letto uno che è stato record del 2021 italiani, ok? E ce n'è uno che gli davano molta importanza, però vediamo se hai avuto anche tu un po' la stessa riflessione che ho avuto io. Allora, una delle ultime imprese italiane che è entrata appunto in questo libro è stata un'impresa, insomma, che da Roma sono andati fino a Capo Nord con una Ferrari.
Wow.
E ci hanno messo meno di 46 ore, per cui immagini, centro Roma, Capo Nord, in meno di tipo 46 ore, una cosa di questo tipo. Sono 4.400 chilometri a bordo di una Ferrari. Allora, ovviamente, visto che stiamo sempre pensando a tutto quello che è ecologico, allora lì
anche
specificavano bene che non hanno mai superato i limiti di velocità. Io ripeto quello che ho letto.
Ma è vero che
che rispettando sempre i limiti di velocità, non lo so.
Anche qualche pausettina, perché
poi una pipì l'avranno anche
almeno.
Non lo so, però la mia riflessione era: è necessario fare questi tipi di record, che insomma, visto che il libro tra l'altro è stato proprio dedicato all'ambiente e all'ecologia, non voglio sapere quanti litri di benzina abbiano dovuto caricare. Però vabbè, nonostante questa mia piccola polemica, hanno vinto questo record quest'anno, nel 2021. La impresa sicuramente sarà stata eccitante, non ti dico di
Di sicuro. Ma dai, stiamo parlando di quello che hanno vinto, ma soldi non ne hanno vinto.
No, è quello, perché magari anch'io no, ingenuamente pensavo che uno anche si dà da fare per averne un tornaconto economico. Invece no, è un po' una soddisfazione personale, d'orgoglio, comunque entri a far parte di un'elite, di un libro, ma di tornaconti economici non ce ne sono, no?
Ma dai, sai cosa? Ascoltiamo una canzone che si chiama proprio Soldi, di Mahmood. Conosci bene? lo sai che, ho appena saputo che è la canzone italiana più ascoltata di sempre.
Ok, ma vieni, allora l'ascoltiamo più che volentieri.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Ciao, grazie al nostro tecnico Pedro Saez. E adesso ritroviamo e diamo il benvenuto al nostro carissimo Valeriano Venneri. Benvenuto, bentornato.
Ehi, siamo qua tutti e tre, finalmente.
Sì, sono contento di stare con voi. Vi saluto con tanto affetto e vi faccio salutare anche dalla mia piccola Teresa.
Ciao a tutti.
Ciao bella.
Ciao Teresa. Che vocina, che carina. Oh, forse abbiamo già qualcun altro anche per la radio, eh? Dai, le nuove generazioni.
Sì, Teresa è già bilingue, parla italiano, spagnolo, anche qualcosa di inglese. E arriverà presto a parlare da Pierre. Tu so che parli tante lingue, insomma, tu sei... quanto ne parli? Tu parli il valenziano,
anche
l'italiano, il russo, lo sloveno,
il papamiento,
ecco anche, va dai. Ok, beh, davvero che ci fai sorridere sempre, Valeriano.
Allora.
Senti Vale, tu sai che questa trasmissione, questa puntata era dedicata ai nostri, come si può dire,
ai nostri record,
sì,
ai nostri primati, diciamo,
esattamente, ai nostri primati. E vabbè, prima, nella prima parte della trasmissione, noi ne avevamo elencati alcuni, soprattutto per quanto riguarda la cucina italiana, i record di quello, però ovviamente noi sempre ti chiamiamo come il nostro critico d'arte, con il tuo esperto d'arte, e volevamo che ci raccontassi qualcosa invece che riguardasse quello.
Cosa io, io un primato di cui vorrei parlare subito, che insomma potrebbe essere considerato un primato, è che l'Italia nel Rinascimento ha avuto insieme, che lavoravano insieme, insomma che operavano, che creavano insieme, Leonardo, Raffaello e Michelangelo. Non è da tutti. Sarebbe come nell'attualità se giocassero Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa epoca, quasi nella stessa squadra, potremmo dire. Quindi insomma, cosa che non è successa evidentemente. Quindi questo è uno dei primi primari.
Poi, io comunque, scusa se ti interrompo Valeriano, visto che stai parlando di Leonardo, ho letto che il Salvador Mundi di Leonardo è stato il quadro più costoso al mondo, è stato il quadro venduto, adesso non mi ricordo la cifra perché erano delle cifre che neanche mi rimangono in testa.
450 milioni di euro.
Sì, è vero.
Era proprio novembre, ora è passato già qua del 2017, credo, insomma qualche anno fa. Novembre, sì, quando è stato battuto. E tuttora è il quadro che è più caro, diciamo, della storia.
Sì, sì. Ma è quello che è esposto alla National Gallery di Londra? E lì?
No, quello della National Gallery no, era in mano a un privato.
Ah, ho capito.
Era in mano a un privato, poi magari, ora non ricordo se, però è stato battuto qualche anno fa per questa cifra record.
Ho capito, di 450 milioni hai detto.
E di euro, sì.
Ah, di euro, però.
Sì, io ho la sensazione che l'abbia potuto comprare il nostro amico Pierre.
Sì.
forse, ma non lo volevo dire. Non lo volevo dire.
Però,
beh, dai.
Nel tuo,
Vabbè.
E quindi l'altro primato di cui vorrei parlarvi è un primato, per quanto possano valere, no? Perché insomma questo dei primati, però questo qua è certificato dall'UNESCO. L'Italia praticamente anche con gli ultimi patrimoni dell'umanità sono per esempio i portici di Bologna, no? Bologna, anche se piove, si può passeggiare tranquillamente perché Bologna ha circa 50 chilometri di portici che proprio l'estate scorsa sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità. Questo diciamo è l'ultimo patrimonio dell'umanità. Poi ci sono tanti, alcuni centri storici famosi come Roma, come Napoli, come Firenze, alcuni altri meno conosciuti come Mantova, Sabbioneta. Quindi c'è questo primato culturale di patrimoni dell'umanità.
E cosa sono? Più di una cinquantina, no? 50 e qualcosa?
Beh, sì, credo che siamo arrivati come Italia a 58, insomma la seconda è la Cina e la terza è la Spagna, sì.
Ah.
Però credo che insomma per un paese piccolo come l'Italia questo primato è qualcosa insomma di importante. Poi ci sono anche dei patrimoni dell'umanità intangibili. Però ripeto, sì, siamo a quasi sì, 57-58, ci sono alcune di queste che vi ho elencato, alcuni centri storici, o anche per esempio uno degli ultimi furono le vie del Val d'Obbia, viene del Prosecco,
sì,
e quindi insomma siamo a livello culturale, siamo sempre messi bene se investiamo. Se non investiamo purtroppo siamo messi male.
Beh, anche
Teresa,
l'Italia.
Posso chiedere a mia figlia Teresa qual è il monumento che più ti piace d'Italia? Te lo posso chiedere?
Il museo,
ti piace il museo.
Ok. Avevo capito il Colosseo, ci stava, no?
No, ma ci sta. No, tra l'altro lei l'ha visto il Colosseo, però le sembrò una cosa talmente grande che effettivamente è grande per noi, figuriamoci
per lei, sì.
Per lei, insomma lei, io mi ricordo che anche vicino all'acquedotto di Segovia eravamo piccoli noi, figuriamoci lei cosa le sono sembrati.
Tra l'altro parlando del Colosseo c'è un altro record che c'entra col Colosseo. Hanno fatto un set Lego con dei mattoncini, avete presente il Lego mattoncini, che servono infatti più di 9.000 pezzi e più di 30 ore di lavoro per una completa riproduzione del Colosseo di Roma, anche quello nel libro dei Guinness dei primati.
Mamma mia,
se glielo vuoi regalare a Teresa.
No, Teresa è proprio dei Playmobil e dei Lego, quindi c'è stata una riproduzione di più di 9.000 pezzi.
Più di 9.000 pezzi, 9.036 pezzi. Wow. E la gente, sì, 30 ore di lavoro.
Quindi
per fare il Colosseo.
Stefania non si smentisce mai a essere secchione. Cioè,
hai visto? Io ci vado,
ai minimi particolari.
Studio. Ma infatti se vuoi ti sfido anche, però io non ne vale perché io ho imbrogliato, l'ho letto poco prima, a chi è Stefano Busonero. Ti suona questo Stefano Busonero? Non credo.
No.
Comunque anche lui è nel libro dei records per essere la persona, il pittore italiano che fa i quadri più piccoli al mondo. Riesce a fare dei quadri di 0,25 mm, cioè fa tipo dei quadri nella cruna di un ago, immaginati la dimensione, cose di questo tipo. Prima li faceva sulle monete di un centesimo, che quelle erano già grandi, le monete di un centesimo, adesso riesce a produrre ancora più piccoli.
C'è un museo infatti a Guadalest dove si possono vedere queste cosettine, sì, è uno dei più famosi al mondo.
Piccolini, sì.
Sì, stiamo già quasi per finire, scusatemi perché il tempo scorre veloce quando ci stiamo insieme tutti e tre, veramente
tutti
meraviglioso.
Parliamo e scappa il tempo.
Ci sono tante cose da dire perché l'Italia anche ha l'università più antica al mondo, ha la farmacia più antica al mondo, il festival di cinema più antico al mondo, ci sono tante cose da elencare che abbiamo lasciato perdere.
Però parlando di cinema, ragazzi, non si può concludere.
Avete parlato anche del cinema di Rocco Siffredi come record?
No, la prossima volta mi informo, Valeriano.
Facciamo uno speciale Rocco Siffredi.
Io sono irriverente, lo sapete che io sono irriverente. No, parliamo di cinema serio, Pier.
Cinema
prego.
Serio, Pier, per favore, ci devi raccontare cosa accadrà fra due giorni, giovedì 25 novembre.
Grazie.
Ad Elce abbiamo un grosso evento dove in piccola parte anche Valeriano e io abbiamo partecipato, vabbè, Pier di più, però insomma raccontaci un po', dacci particolari.
Ma dai, sì, c'è la premiere, abbiamo una premiere anche in italiano, tutto in italiano, che è la serie spagnola Operación Crusoe, che però è venuta girata anche in italiano e si vedrà in italiano con i sottotitoli in spagnolo. E so che qualche voce che voi conoscete si potrà ascoltare, vero? Qua da me. E io devo impersonare il personaggio di Padre Gabriele, agente Vaticano, sarà un po'...
Per quello che c'è la parte in italiano, perché c'è una parte che viene svolta, girata al Vaticano, per cui ovviamente i personaggi devono parlare in italiano.
Io, siccome sono venerabile, sono un cardinale, gli ho dato questo mio boccione, siccome poi ho fatto, e questo è vero, è quello che sto per dire.
Cardinale, cardinale Visconti, vero?
Sì. Sì, sono il cardinale Visconti, anche un cognome molto prestigioso.
Cinematografico però, anche.
No, ma io mentre doppiavo sapevo un poco, magari non avevo i tempi, però avevo il boccione. Perché ho fatto 4 anni di salesiano e quindi vedevo, cioè, sapevo come i preti ti fanno stare, ti mettono a tacere.
Per cui è stata un'esperienza la tua proprio di vita utile, vedi?
No, però è vero che ho fatto i salesiani, cioè qui sto dicendo una verità, a me
sì,
piace
sì,
fare
troviamo,
un po' di domande, però sì, ai salesiani di Taranto, ricordatevi che io sono del sud, c'è anche poi tutta una, insomma, la mia parte. Quando è finita io pensavo, ho detto, ma è già finito, avrei voluto recitarne, diciamo, un poco di più.
Dai, sarà per la prossima volta.
La
Valeria.
Prossima volta. Ci sarà quello che si chiama la prima puntata, in spagnolo episodio piloto, della serie Operación Crusoe. Alle 8 vi aspettiamo, se vi ascoltate prima, per piacere. Alle 8, Centro de Congressos de Elche, Festival di Cinema Fantastico di Elche, il Fanta Elche. Alle 8 vi aspettiamo con grande piacere.
Giovedì 25.
Grazie,
grazie
già per finire.
Grazie, arrivederci, a presto tutti.
Ciao.
Ciao a tutti.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.